se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao Michele. Eccoci qua. Un po' preoccupati, un po' polemici, un po' con voglia di dire delle cose.
Non polemici, nel senso di non battuta, ma preoccupato sì, nel senso anche un po', come mi hai detto tu nei due minuti che abbiamo passato dopo ci siamo collegati prima di accendere la registrazione. È un banco di prova e l'Italia, la comunità, come l'hai chiamato tu, sta dando veramente il suo peggio. E io francamente, anche se mi ero programmato, come ti ho detto, di starmene zitto, anche a te avevo detto, altri, ma guarda, secondo me ne stanno uscendo di tutti i colori, alcuni stanno veramente esagerando, eccetera, ma ne parleremo a bocce ferme quando i numeri saranno signori
sicuri
e chiariranno. Adesso l'esplosione degli ultimi tre giorni, una polemica che ho appena avuto con Burioni, del tutto immotivata. Perché se vuole discutere, e lo dico, siamo qua.
Certo.
Mi hanno detto, parliamone. E ti sento
sì,
con la stessa preoccupazione.
Io sono molto preoccupato, soprattutto perché in questi giorni ho parlato, per esempio, con delle persone che hanno comunque delle aziende, cose del genere, e la prima preoccupazione in questo momento, ovviamente al lato della preoccupazione naturale e necessaria di fronte a questa esplosione di focolai, che comunque su cui poi ragioneremo, c'è anche l'altra preoccupazione, che è per me quella primaria attualmente, ovvero il fatto che se blocchiamo i territori, i paesi, le città e le persone, tu non soltanto stai facendo un danno che è socio-economico, che veramente sarà incalcolabile, soprattutto visto, come diceva Ilaria Capua nella chiacchierata fatta con te, visto che potremmo essere all'inizio comunque di qualcosa che, pur non essendo gravissimo, inevitabilmente avrà una lunga coda, voglio dire. Cioè, siamo all'inizio nella comprensione di un fenomeno che potrebbe comunque, anzi, sicuramente avrà una certa recrudescenza nelle prossime settimane. Quindi c'è questa cosa, c'è una preoccupazione del danno socio-economico che si sta facendo con l'allarmismo, e dall'altro lato, ovviamente, questa polemica porta con sé la paura. Adesso noi stiamo registrando di domenica pomeriggio, io sono curioso di vedere domani mattina, lunedì mattina, cosa succederà, perché veramente questa polemica potrebbe portare a annullamento, come sta succedendo, di iniziative che finché il carnevale di Venezia, vabbè, ti fai anche, diceva, amen. Però poi quando invece sono cose molto delicate, da cui dipende il lavoro, la vita, la quotidianità delle persone, allora lì comincia a essere molto preoccupante. Quindi sono molto molto preoccupato per questo. E poi il secondo aspetto che mi preoccupa è, di nuovo, un banco di prova importante per quella che è l'informazione in questo paese. Perché io veramente sono allibito. Non so se ti è capitato di vedere, ma sul Gazzettino, sabato mattina, se non sbaglio, è uscito un titolo. Non so se sull'edizione cartacea.
No, non ho visto il Gazzettino. Sì. Guarda, i giornali non li tocco, leggo solo le notizie che sono, come dire...
Guarda, è venuto fuori...
Ho visto però il titolo di tutti i giornali, compreso Libero, che con la cosa di tentata strage.
Incredibile.
Vabbè, dopo incredibile. Ne dico qualcuno di polemica sull'argomento, ma andiamo avanti.
E appunto il Gazzettino scrive che sì, i focolai, i contagi, chi sono e dove vivono quelli contagiati appunto nella zona padovana, che io veramente quando l'ho visto subito pensavo fosse un fotomontaggio, ho detto qui, vabbè, questo è qualcuno che ha voglia di scherzare, e invece no, invece è stato veramente scritto. Mi sembra che sia un banco di prova fondamentale di maturità della nostra comunità e che noi stiamo fallendo in modo miserabile.
Sì, guarda, lasciami dire una cosa. Allora, anzitutto, e togliamo di mezzo veramente un equivoco, qui nessuno vuole fare il virologo. Nessuno.
Mancherebbe.
Nessuno vuole fare il medico. Le questioni mediche pertinenti a questa cosa le lasciamo ai medici, e infatti il ragionamento che almeno io farò, ma sono certo anche Riccardo, è basato puramente sull'accettazione ad occhi chiusi, verbatim, di ciò che è il consenso nella comunità scientifica, dove però il consenso è sui dati scientifici, non sulle opinioni e sulle previsioni di quello che potrebbe essere, che sarà, e sulle affermazioni di quale politico sia bravo, cioè, e altri aggettivi di questo tipo, sui fatti scientifici accertati. E allora, i fatti scientifici accertati Ripetiamoli, perché è da questi che si parte per fare una valutazione che invece, come ha appena sottolineato Riccardo, è anzitutto sociopolitica, economica per la parte strettamente economica, che non è da poco, che influenza la nostra vita, la maniera, eccetera, eccetera, e se volete sociomorale o di morale dell'informazione, della gestione della cosa pubblica, nel senso che si tratta di dare una valutazione del costo, del beneficio di mettere a coprifuoco per un certo numero di giorni aree del paese, a cosa questo serva. Questo è il tema, a mio avviso. Non far finta di fare i virologi, perché nessuno lo fa.
Ci mancherebbe. Io ho ascoltato la Capua, ho letto le cose della dottoressa Villa, ho ascoltato altri esperti e nessuno qui vuole esprimersi a riguardo di questo. Però, come dici giustamente tu, qui non si parla soltanto di dati medici, soprattutto perché siamo comunque all'inizio, non c'è ovviamente nessun tipo di possibilità di costruire un discorso medico che sia veramente inconfutabile. Siamo all'inizio e quindi si sta parlando più di statistiche.
Cose inconfutabili, infatti elenchiamole le cose inconfutabili.
Vai, poi, vai.
Cioè, voglio dire, seguo la letteratura e mi bevo come assoluta verità ciò che mi dicono. Ok, è della serie coronavirus di cui ce ne sono parecchi, ok? Appunto il SARS del tipo corona ed altri che tendono a provocare questi che loro chiamano fenomeni respiratori, no? Mm-hmm. Volgarmente noi intendiamo a dire polmonite, broncopolmonite, cose di questo tipo. Bene. La origine sembra decisamente essere il pipistrello, ok? Che lo ha trasmesso, si è adattato all'uomo, di nuovo, per quanto dicono, l'origine sembra essere questo mercato di animali vivi della città di Wuhan, e tu, adesso non ripeto tutti quei dati che tutti sanno, ok? È anche vero, ed è questo importante, che i primi fenomeni sono probabilmente nella prima metà di dicembre, i primi ammalati, i primi infettati di cui si abbia evidenza, ed è vero che qui abbiamo un periodo di almeno 20 giorni, forse di più, di colpevole, dolosa, intenzionale, superficiale, non importa fare giudizio, di fatto c'è stata negligenza delle autorità locali prima, dello Stato, della provincia, sì. e poi dell'intero paese. Qua ci veniamo dopo, è un giudizio politico da dare su quello che hanno fatto, stiamo ai fatti appunto dei virologi. Cosa sappiamo? Detto questo, sappiamo che l'hanno isolato oramai credo una sessantina di volte o di più, no? Su questo non mi sono più aggiornato da una decina di giorni. Sappiamo che c'è una certa stabilità da quello che ci viene detto in questo cDNA che usano, io ripeto la parola ciecamente, no? Capendo molto poco di cosa sia, il virus è fatto di RNA, ma la maniera in cui lo identificano è questo reverse, come diavolo lo chiamano, cDNA, non importa. Il punto è che ha una certa stabilità da quello che mi viene detto, i vari virus isolati nei diversi paesi, d'accordo? Quindi mm-hmm. È simile, diciamo, quello che si beccano gli italiani e quello che si sono beccati i cinesi, i giapponesi, i coreani, sembra essere la stessa bestia, questo da quanto capisco. Le altre cose cominciamo a entrare, no? Nel mondo della non ancora completo. Cos'è che sappiamo? Allora, fra i decessi sappiamo che c'è un'abbondanza, ovviamente, come capita spesso in queste cose, su questo, quindi questo coronavirus si comporta come gli altri, di persone anziane, di persone deboli, di persone con condizioni precedenti gravi, con problemi respiratori precedenti, con problemi cardiocircolatori, con diabete, eccetera, eccetera. All'accumularsi del campione di esami clinici che vengono fatti, di alcune centinaia per il momento, su 2.463 morti totali, questa sembra l'evidenza. È in linea con la tipologia dei decessi che attribuiamo alle influenze più gravi? Non lo so, e da quanto mi è dato capire dalla letteratura medica che sono andato a esplorare, non si capisce ancora se è in linea o meno, per la semplicissima ragione che mentre il campione influenzale è enorme, il campione di questo è limitato.
È molto ridotto, sì.
Cos'altro sappiamo? Abbiamo delle stime di quello che loro chiamano R0, R0, no? Che è un parametro che metti nei modellini matematici di diffusione di un'infezione per stimare, per modellare quanto un singolo infetto quante altre persone esposte, no? ma non ancora infette, possono essere infettate da un infetto. Scusate, sì, il gioco di parole.
Esatto, la ripetizione.
Ci sono questi modelli che tengono a chiamare, credo, SIR, dove credo che S sta per suscettibile, I sta per infetto, R sta per recover, recuperato, dove questo parametro ha una sua funzione per fare predizioni. Ecco, qua di nuovo, a meno che proprio negli ultimi due giorni, non sono andato a fare la review della letteratura prima di parlare con te, non ci siano state scoperte e campionamenti giganteschi, che avrei, non lo dubito, la stima è molto ampia. Sì, l'intervallo, certo, di questo R0 è molto ampio. Molti di quelli che sento, forse per via precauzionale, dicono è parecchio infettivo, però c'è questa infettività fra due qualcosa e stime di 6, 7, ok? Ci sono questi esempi dei super spreader, rari, ma di nuovo non sappiamo quanto generali sia, cos'altro c'è? E c'è una certa evidenza piccola, perché non sappiamo di nuovo in percentuale quanti siano le persone che l'hanno contratto, che non presentano sintomi, quindi che non sembra che siano ammalate, ma che invece ce l'hanno e lo trasmettono.
Ecco, però, anche lì, questa è una cosa interessante. Nei giorni scorsi alcuni che hanno molta visibilità, fra cui anche Burioni, hanno giocato molto su questo fatto, cioè che gli asintomatici sono comunque soggetti contagiosi. Ora, la domanda che ti sei posto tu, perché io ho letto su Twitter, la domanda è, secondo me è legittima. Anche nel caso, comunque non c'è nessuna certezza riguardo, anche perché non c'è, è troppo presto per dire una roba del genere, ma anche fosse così, che cazzo fai? Cioè, nel momento in cui tu ti rendi conto, allora, nel momento in cui tu hai la certezza che gli asintomatici sono contagiosi, e oggi non ce l'abbiamo neanche lontanamente, anche
no,
in quel
ma
caso...
Non dirlo, perché ecco, se qui ci ascolta uno che lo ritiene importante, ci dice no, ce l'abbiamo, c'è evidenza sufficiente. Sì, anche a me sembra che ci sia evidenza sufficiente di che cosa? Che ci sono stati alcuni casi di persone asintomatiche, oserei dire al momento 7-8, ma adesso vado a farmi il conto, va, che non siano 18 o 5, che sono stati in precisione, che sembra l'abbiano trasmesso. Il primo caso poi è stato rimangiato, non era vero, però ne sono spuntati degli altri.
Ok, allora qui
qual
potrei...
è il problema, lasciate dire statisticamente, qual è il problema? Ok, allora supponiamo che ci siano 50 persone, ok? Numero. È stato visto che ci sono 50 persone che portavano il virus ed erano asintomatiche e hanno infettato. Il punto è, quanto pericoloso è questa cosa? Quanto rilevante è? Non lo so, perché non so qual è il totale dei portatori di virus asintomatici. Quindi non so se sono quei 50, sono anche il totale dei 50 che hanno preso il virus e sono risultati asintomatici.
Certo.
O se invece sono 500, 5.000, 50.000, 500.000, 50 milioni, 5 miliardi, adesso scherzo, ovviamente.
Sì, sì, certo.
E quindi, capisci cosa voglio dire?
Sì, 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 cioè non riusciamo a mettere quell'evidenza in un contesto, per quello dicevo, cioè non abbiamo la certezza, nel senso che abbiamo noi alcuni dati che però non sono contestualizzabili, e finché tu non li contestualizzi non puoi dare un significato a quel dato, e diffondere l'idea che gli asintomatici sono contagiosi pubblicamente senza poterlo contestualizzare è un problema, perché tu stai creando l'idea nelle persone che in realtà tu letteralmente ti devi bunkerare. In realtà io credo che in questo momento la cosa più sbagliata da fare sia mandare quel messaggio, e non è che quel messaggio probabilmente è fatto soltanto perché si sa che così, scatenando l'animo basso delle persone, si crea quel circolo che apparentemente...
ti lascio andare sulla parte lì, questo video sarà forse un po' unbalanced, nel senso che ci sarà prima più Boldrin, poi Duffer, portato.
Vai.
Ecco, io l'osservazione che ho fatto lì su questo, e poi proseguiamo perché eravamo, credo, quasi alla fine dei dati virologici di cui siamo a conoscenza, di cui si può parlare, che hanno rilevanza per la salute pubblica,
Certo,
è chiaro.
Certo.
Poi c'è tutto un lavoro in laboratorio che sarà iniziato di ricerca del vaccino, sappiamo che ci metteranno molti mesi, forse più di un anno, eccetera, eccetera, se ci riusciranno, io credo di sì, ma insomma non importa. Di analisi, di vedere a cosa reagisce, di vedere in quali animali lo possono essere portatori o meno. Per esempio, a me è arrivata una notizia di un animale molto casalingo che può esserne portatore senza esserne influenzato. Io non me la sento di dirlo, ok?
È giusto.
Perché? perché non ne ho la certezza, mi sembra una maniera per provocare una strage, quindi non di animali in questo caso. E quindi lascerei stare. Ecco. Comunque c'è tutto un lavoro scientifico che stanno facendo, non c'è dubbio alcuno. Il punto è la parte che ha rilevanza per le decisioni di salute pubblica. Okay? Allora, molti hanno detto, Boldrini sei un cretino, uno stronzo, parli a vanvera, perché questa cosa dell'asintomatico ovviamente è rilevante perché avremmo dovuto mettere in quarantena tutti i cinesi che arrivavano, o meglio tutti quelli che arrivavano dalla Cina. Allora, l'osservazione lì qual è? Davvero? No, perché? Perché te ne sei accorto a fine gennaio.
Eh sì.
Ovvero 2 mesi dopo che la cosa era iniziata. Mm-hmm. Nell'ultimo virus, nell'ultimo video, su invito di Ilaria, abbiamo usato, e purtroppo anche lì mi ha scioccato che molti non l'hanno capito. Ok, l'esempio mio.
Certo.
Cioè lei ha detto, guarda, prendiamo te come esempio per far capire che adesso occorre pensare ad altre cose. Infatti lei, povera, giustamente, e molti altri, devo dire, poco ascoltati, da quando la cosa è iniziata dicono, arriverà. Epidemie ce ne saranno, forse sarà addirittura una pandemia nel senso che farà il giro del globo. Oramai è stato visto con un certo ritardo, di nuovo colpevole o meno, non importa, è stato visto con un certo ritardo ed è un virus nuovo verso cui non abbiamo protezioni immunitarie. Quindi si diffonderà, prepariamoci ad affrontarlo e gestirlo, investiamo risorse, informazione su come gestirlo, su come individuare i sintomi, su preparare i letti, i test, kit, le mascherine, eccetera. Invece no. Mm-hmm. Siamo tra... ecco. Allora, visto che è successo questo, lei diceva, guarda, tu sei stato a Wuhan, avresti potuto averlo preso. Da quando sei uscito a Wuhan? Nessuno lo sapeva, sei venuto in Italia, sei fatto il Natale, hai baciato, abbracciato, legato. Tanto io sono uno molto... centinaia di persone. Ovviamente non ce l'ho, perché sennò...
Fra i quali il sottoscritto, cioè nel senso...
Incluso te, che ho, con cui ho avuto contatti molto da vicino, proprio da aerosol, no? E non solo. ci sarebbe qualcuno infettato, invece non c'è nessuno, d'accordo? Cioè, però ovviamente come Michele Boldrini ci sono migliaia di persone e mm-hmm. questo vale per Wuhan come vale per Codogno o per voi Uganeo, cioè oramai questi sono usciti, quindi che diavolo di senso ha dire metto in quarantena tutti quelli che vengono da una certa zona, quindi indurre un costo molto alto su certe persone, un costo sociale, di libertà economico, di vita.
Cioè, interi territori, peraltro, cioè non solo sulle persone, ma su territori.
E su interi territori, quando sai che il risultato di limitazione che ottieni da questo è estremamente basso. Mm-hmm. No? E questo è il punto su cui ragionare. Ora, può darsi che io su questo sbagli la valutazione. No, per esempio, dovremmo un giorno dare, ma non siamo in grado di darlo adesso, una stima dell'efficacia delle misure super drasticissime che il regime cinese, solo un regime autoritario e pervasivo come quello che può permettersi di fare, ha adottato in Cina a partire dal 20-21 gennaio. D'accordo? Forse, molto probabilmente, hanno davvero limitato la diffusione di questa cosa in maniera tale, okay, da giustificarle sul piano dei costi sociali. Però su questo è un argomento in cui vale la pena che ci si provi a confrontare.
Certo, è un argomento di dibattito questo.
A confrontare in maniera scientifica senza utilizzare argomenti retorici, francamente, che in bocca a un intellettuale, uno
bravissimo,
scienziato, non dovrebbero mai esserci in pubblico. Bravissimo. Del tipo, una vita umana non ha costi, che cazzo dici, i costi benefici non c'entrano nulla su questo di fronte al rischio che se affrontiamo, l'unica procedura da prendere secondo il principio di, come chiamano, di precauzione è prendere le misure più drastiche. Ma che ragionamento è?
Ma guarda, io molto semplicemente da quello che hai appena detto estrapolo un'informazione, un ragionamento che ti propongo, anche perché è un argomento che ci ha impegnati abbastanza nelle scorse settimane, che è quello della disuguaglianza. Io da questa vicenda del coronavirus mi accorgo solo di una cosa, che c'è letteralmente una disparità drammatica sull'accesso a un'informazione razionale. Cioè adesso io e te, quello che stiamo facendo qui, con tutte le precauzioni che abbiamo, perché credo che comunque stiamo dicendo le cose cum grano salis, quindi cerchiamo di non fare sparate né niente. Anch'io prima ho detto non c'è nessunissima prova, però giustamente tu mi hai detto aspetta un attimo, e quindi giustamente, visto che non ne sappiamo abbastanza, si fa un passo indietro, e credo sia il principio cardine di qualsiasi dibattito serio su un argomento così delicato. Quindi dicevo, noi qui stiamo cercando di fare un po' di ragionamenti e argomentazioni che siano razionali, il che non significa che io e te non siamo comunque spaventati, perché io credo che essendo creature biologiche, essendo animali, noi siamo disegnati per essere spaventati di fronte a una cosa del genere, perché porca miseria, non voglio che il coronavirus mi infetti, non voglio che io abbia problemi o che i miei vicini o che i miei cari abbiano. Quindi la risposta di immediata paura è naturale e ci mancherebbe. Però poi, se questo è giustificabile, non è più giustificabile il dopo, ovvero deve subentrare, soprattutto a livello collettivo e istituzionale, un discorso che permetta alle persone di accedere a un'informazione che sia razionale, cioè che ti permetta di capire che con quella paura inevitabile tu non ci fai granché, anzi, che se viene alimentata ed assecondata tu rischi di moltiplicare i danni e facilitare peraltro quello che poi è. Perché voglio dire, da Codogno c'è stato, non mi ricordo se è da Codogno, però da uno dei paesi messi in quarantena c'è stato un tizio che se n'è uscito dalla quarantena. E perché se n'è uscito dalla quarantena? Perché era fottutamente spaventato. E non è soltanto il virus che ti spaventa il discorso che ci circonda. Perché, ripeto, svegliarsi una mattina e trovare su tutti i giornali più importanti Italia infetta, il morbo avanza, la strage che si prepara, via dicendo.
Questa mattina c'era l'accusa del Libero, con, purtroppo, utilizzando anche retoricamente la foto di amici che in Cina segue le vicende, che adesso si stanno...
Michele,
prego.
Si era bloccato tutto.
Ah, si era bloccato tutto?
Si era bloccato tutto, almeno da me si era bloccato tutto, quindi...
Ah, era solo per dire questa cosa, appunto, che si arriva al punto di Libero, che ha utilizzato addirittura retoricamente la foto del virologo famoso con cui mi sono sentito in dovere di polemizzare, perché secondo me dice delle cose che sarebbe meglio evitasse di dire in pubblico.
Certo.
Che parlava addirittura di tentata strage, speculando politicamente, anche questo è l'aspetto. Adesso guardate davvero, e mi sembra venga da tutte le parti, Speranza all'inizio l'ha fatto con i grandi proclami, no? Questo governo, noi abbiamo chiuso i voli diretti con la Cina, siamo il simbolo, banda di... cioè, voglio dire, uno di... capisci? Perché la risposta sarà, Boldrin, che cazzo dici? Comunque ci hanno provato. Mm-hmm. Ed è questa che è la radice dell'autoritarismo. Forse davvero sono un libertario, pur rifiutandomi di esso. C'è la radice dell'autoritarismo in tutto questo. C'è
assolutamente
la passiva, fideistica di fate di me voi autorità di ciò che volete, che sia sensato, che non sia sensato, che serva al bene pubblico, che non serva al bene pubblico. Perché
lo stato,
un grande pericolo ci sovrasta, e siccome non lo so determinare utilizzando metodi razionali, accetto tutto. Non esiste.
Esatto.
È la stessa tattica di Salvini e i neri, scusate.
Sì, assolutamente. Qua metterò un bip.
Io non sono capace di mettere il bip, da me uscirà.
Passo io il bip, non preoccuparti, te lo passo io.
È lo stesso meccanismo che è stato usato con l'immigrazione.
Sì, ma è lo stesso meccanismo che c'è stato dopo l'11... È lo stato di eccezione. Cioè, nel senso, è il momento in cui tu dici è accaduto qualcosa che contraddice le aspettative politiche, sociali, economiche, non importa la dimensione o il sovradimensionamento, è un'opportunità per far entrare un ciccinin di potere in più nella vita delle persone. Questo è un meccanismo che funziona da sempre. E dicevo, però questo è preoccupante perché appunto crea una disparità, perché questo concetto gioca proprio sui bassi sentimenti. E quei giornali lì sono giornali di regime, proprio perché con il loro tipo di disinformazione, sapendo in cattiva coscienza, cioè strategicamente, che la gente è istintivamente colpita in quel modo lì da un evento di questo tipo, allora fomenta un certo tipo di risposta. E c'è una disuguaglianza, una disparità enorme fra chi ha accesso letteralmente ad alcune fonti di informazioni razionali, che sono poche attualmente, e chi invece è invaso da questa, da questo, da questa spazzatura mainstream, che poi, ripeto, non fa niente, non fa altro che il gioco di chi in qualche modo più o meno consciamente vuole usare eventi di questo tipo per far entrare un po' più di controllo nella vita della gente. E questa è una vera disuguaglianza. Cioè, io sono preoccupato perché mi sembra che da questo punto di vista l'informazione stessa si smaschera chiaramente, non c'è nessun tipo di volontà, perché sai, c'è un'altra cosa, io ho discusso di questi fatti con alcune persone in chat e via dicendo, e molti dicono ma così come la gente, così come un individuo risponde istintivamente a queste cose, anche i giornalisti, anche perché in fin dei conti fa il governo è fatto di persone e le persone sono, sono diciamo così, esposte all'errore di valutazione e via dicendo. Ma non può essere, cioè non può essere questa la soluzione, semplicemente perché un conto è la risposta immediata che tu dai quando ti senti messo in pericolo, e questo è, ripeto, giustificabilissimo. Ma nel secondo, nel momento successivo...
Fuga e reazione alla paura.
Esatto, e quella è, ci sta, ok, ci sta. Però ciò che subentra in un secondo momento è strategia. Allora io in questi giornali non posso vederci la risposta istintiva. Non è una risposta istintiva, è cattiva coscienza. È noi sappiamo l'effetto su cui giochiamo e sappiamo perfettamente quale sarà la risposta dell'opinione pubblica. Ed è proprio per questo che scriviamo queste robe qua, scriviamo questi giornali, questi tweet, questi titoli, perché sappiamo che sarà così. E questa roba è terrificante perché poi è iatrogenico, cioè nel senso crea il problema di cui vorrebbe essere la soluzione, che è suicida. Cioè voglio dire, è evidente che i giornali non avranno mai venduto così tanto come in questi giorni negli ultimi 5 anni, è evidente questa cosa. Io credo che in questi giorni tutte le testate giornalistiche stanno avendo un sacco di copie vendute, un sacco di abbonamenti, e credo che questo sul breve periodo sia una strategia economica molto chiara. Però il danno che stanno facendo sul medio-lungo termine è terrificante, perché poi io qua adesso faccio una piccola previsione che spero non venga smentita. Quando fra 3, 4 mesi, 6 mesi questa cosa rientrerà, ok? Chi è che si riavvicinerà mai più a all'informazione mainstream quando dovesse scatenarsi una roba del genere? Poi c'è anche da fare un altro discorso.
Verrà scordato, questa è la cosa.
È quella la cosa, sì.
Verrà scordato, ed è questa la cosa per cui mi ero detto ci ritornerò sopra, no? Perché? Perché tutte le cose assurde che sono state dette già in questo periodo verranno scordate. Alcune sono già state, per esempio. No, ci vengo dopo su questo, perché ha a che fare con la Cina, rimaniamo su questo punto qua. Verrà scordato, ma soprattutto sai cosa non verrà fatto? Perché questa è la parte dove ci vuole il governante responsabile, il tecnico responsabile, cioè, nessuno farà il controfattuale, che è la cosa difficile da fare intellettualmente. E cioè, qual è stato il costo delle misure che ho preso? Quali misure alternative avrei potuto prendere? Cioè nel mese che è trascorso, mese e passa in realtà da quando siamo consapevoli di questa cosa qui, perché non c'è stato da parte, io non l'ho visto, no? Forse c'è stato nel nascosto ma non ci è stato detto, che a me sembra proprio che non ci sia stato. Infatti la sottovalutazione per esempio dell'ospedale da cui si origina, no? il focolaio di Codogno, è che questi hanno pensato al virus 15 giorni dopo circa.
Certo. Certo, intanto medici, infermieri, altri pazienti sono entrati in contatto, sì.
Esattamente, perché evidentemente c'era, invece di tante chiacchiere, non si era operato sulla preparazione, cose su cui l'Aria e altri avevano insistito, del personale e delle strutture, che non avevano in mente che ci potesse essere questa cosa. Noi abbiamo chiuso i cieli, non c'è nessuno di sicuro che arrivi, impossibile, ok? E quindi quello che ci sarà purtroppo sarà un dimenticarsi di questo, no? E un valutare male, perché ancora adesso non lo sappiamo. Ora i dati mano a mano che crescono ci dicono che è mortale, ma non ha neanche lontanamente la mortalità di SARS. Però potrebbe avere una mortalità 3, 4, 5 volte quella dell'influenza. D'accordo? Ora, è possibile, ma non lo sappiamo. E tra l'altro è meglio che cerchiamo di capire i numeri, perché a me dispiace che si faccia dell'ironia su questa cosa qui, perché non si dovrebbe fare dell'ironia. dell'ironia. Le persone serie non dovrebbero fare dell'ironia, dovrebbero evitarne e di discuterne molto in pubblico, perché il pubblico normale, poi vengo a un'altra questione, qualche a tutti darà fastidio perché sarà l'arroganza dello scienziato, ma invece secondo me è fondamentale, è un'assunzione di responsabilità, hanno problemi ad accettare i numeri. Allora, i numeri italiani credo oscillino fra il 7 e i 10.000 morti stimati, sono tutte stime a causa di conseguenze, complicazioni dell'influenza all'anno. Bene. Prova a pensare cosa succederebbe. Ieri qualcuno mi diceva, no? A un mio tweet critico, che diceva aspettiamo a dare in giro dati sulla mortalità, okay? Perché non sappiamo quant'è. D'accordo? Diceva quanti morti hai bisogno, Boldrin, per farlo? 10, 100, 1000. A me ne sono stato zitto, mi è venuto a dire, attento, quando quelli dell'influenza sono 10.000, cosa facciamo? Diciamo a Libero di titolare per tutti i giorni in ottobre tentata strage, perché il paese non viene chiuso. Cioè qualcuno ci sta pensando a questa cosa. Sono davvero così cinico a fare questo ragionamento, così scemo?
No, è semplicemente mettere a confronto dei numeri. Cioè, nel senso, nel mettere a confronto dei numeri il cinismo è inevitabile, ma non è quel cinismo sarcastico che cerca di danneggiare, è il cinismo di cui i numeri hanno bisogno. Cioè, ci mancherebbe. Si apre una parentesi troppo, troppo grande, però c'è un cinismo che è la freddezza del numero, che non ha nulla a che vedere poi con la compassione nei confronti di persone che soffrono, e poi c'è il cinismo del sarcasmo, che è un'altra roba, che invece molti altri stanno diffondendo in modo veramente deleterio. Quindi io sono pienamente d'accordo con questo. Mi sembra che non ci sia...
Il problema, capisci, di come i responsabili, le persone che controllano i dati, che cercano di capirli, eccetera, devono informare pure. Allora gira l'idea che siccome siamo liberali e libertari dobbiamo dire tutto. Non è vero. Io dico pubblicamente su fenomeni, e qui mi si permette un'analogia con l'economia, ciò di cui sono molto sicuro, e più grave la circostanza, più alto il rischio di panico, più è probabile che l'influenza di un'affermazione del tecnico scateni reazioni fra milioni di persone, più sto molto attento.
Assolutamente.
A lanciare le mie ipotesi.
Sai, questo è interessante perché il principio di precauzione che in questi giorni è stato sbandierato nell'ambito medico dovrebbe essere utilizzato anche nell'ambito comunicativo. Cioè bisogna essere cauti in queste cose perché gli effetti... Sai, qui è interessante perché in questi giorni ci ho ragionato, però il concetto di viralità in questi casi si gioca veramente nei due sensi. Da un lato tu hai la viralità medica e il principio di precauzione è giusto nei comportamenti, nel modo in cui ti relazioni agli altri e via dicendo. Però c'è anche la viralità dell'idea che si sta diffondendo, che anch'essa ha bisogno di precauzione, perché poi può fare altrettanti danni e anzi essere motore di un circolo vizioso che, portando a una depressione economica forte, perché ripeto, se questa settimana la borsa crolla a causa del coronavirus e la gente comincia ad annullare ordini, lavori, aule, incontri e mille eventi, tu avrai delle condizioni che potrebbero peggiorare e diciamo così, danneggiare le nostre capacità di reazione a questa paventata pandemia, ecco, mettiamola così. E quindi non c'è però principio di precauzione, sembra che tu possa comunicare qualsiasi cosa, ma ancora peggio, ecco, e questa è la cosa veramente che mi fa incazzare tantissimo, che mi ha sempre fatto incazzare, per esempio, di Burioni. Io già nel mio elogio dell'io zia 2 anni fa sta roba l'ho detta, l'ho scritta nero su bianco sul mio libro e lo ripeto oggi, c'ho la conferma perfetta di questo. Sembra che nascondendosi dietro il dito del bene pubblico il comunicatore possa dire quel cazzo che gli pare, perché tanto è bene pubblico un cazzo.
Sia allarmista.
Bene pubblico un cazzo, perché in realtà tu sei responsabile delle conseguenze che la tua comunicazione scatena e devi pensarci bene prima di dire delle cose, perché quella tua comunicazione ha degli effetti e se tu mi dici che quegli effetti sono comunque secondari rispetto al bene che stai perseguendo, almeno me lo devi dimostrare. E quello che sta succedendo in questi giorni invece è un totale annichilimento della capacità di capire le proporzioni. Non c'è pensiero di proporzionalità intorno a questi problemi. Cioè sembra che ci sia da un lato chi ha la verità, chi ha il bene in mano, chi aveva ragione, quindi viene a dire a tutti, ma io te l'avevo detto, cazzo, io romperei la testa a tutti quelli che stanno scrivendo in giro, io ve l'avevo detto, io ho letto...
E poi, sì, guarda, questa è un'altra cosa, ma qui mi porto sulla polemica, sto cercando di stare... Tutti dicono, cioè, ve l'avevo detto che sarebbe stato un gran casino.
Grazie.
Pensa un po', grazie. No, cioè, voglio dire... Guarda, mi ricorda, visto che questo è amico mio e lui la sa che la penso così, e siamo amici comunque anche dopo le discussioni fatte 10 anni fa, 12 anni fa, posso permettermi di dirlo. Tu sei troppo giovane, forse molti non si ricordano, ma proprio nel periodo 2008-2009, nei mesi che furono all'epicentro della crisi finanziaria, sì, un italiano che si chiama Nuri Rubini divenne forse una delle persone più famose al mondo. Era a New York University Business School come Mr. Doom. Okay.
Ah, okay, sì, sì.
Nuriel, che da tempo è sempre stato uno che ha descritto disastri che venivano, Nuriel appartiene a questo gruppo su cui noi economisti dei tempi di Samuelson, che fece una bellissima battuta, ironizziamo, Samuelson una volta fece una bellissima battuta parlando di un suo collega applicato che era sempre negativo, dice: ma no, il signor Smith è bravissimo, ha previsto 37 delle ultime 5 recessioni. Capito la battuta?
Non male, non male.
Solo Samuelson, cioè, bellissimo. No? Uno ci mette anche un attimo a capire, aspetta, dove sta la battuta? No, ha detto 37 delle ultime 5, non 5 delle ultime 37.
37.
Ok, okay. Ecco tu, Nuriel è uno che, infatti se ne è uscito anche adesso, anche quest'anno, dice ci saranno delle tragedie in mani nel 2020. Lui è Mr. Doom. Vabbè. Nuriel tende a fare ricerca, a pubblicare, a parlare, a discutere sui potenziali disastri del mondo e mai sugli aspetti positivi. Ho fatto lunghissime discussioni su perché questo sia legittimo, non importa, non importa. Uh-huh. Il punto è che i Mr. Doom di allora aggravarono il panico. Uh-huh. Lo sanno. E non solo, nessuno poi andò a dirgli, nemmeno il buon Sandro Brusco, che aveva promesso di farlo e se l'era annotato. E Sandro, a un certo punto, facevamo ancora Noise from America, ovviamente, anzi, era appena iniziato, e quindi eravamo molto attivi. A un certo punto si mise ad annotarsi le previsioni che regolarmente facevano Nuriel e gli altri del gruppo catastrofista, no, sul crollo del mondo, dicendo: quando questa cosa sarà finita andremo a farla conta. Cosa che fece brevemente una volta, ma non pubblicò mai. Praticamente delle previsioni catastrofiste non se n'era avverata una, capisci? Una, ok?
Certo.
Allora, le previsioni che io ricordo di metà gennaio, fine gennaio, sul fatto che oggi dovremmo avere in Cina 8 milioni, numeri allucinanti di infettati, non si sono avverate. Lo stesso per i morti. C'è stato per lungo tempo tutta una discussione che adesso sta scemando, grazie a Dio, però nessuno lo va a ricordare, sul fatto che i numeri cinesi erano falsi, alterati, che i cinesi sono dei selvaggi, fanno i trucchi, eccetera. Bene, i cinesi sono quello che sono, alcuni sono selvaggi, alcuni sono civilizzati, il governo cinese ovviamente è dittatoriale, autoritario, eccetera. Però è plateale che i numeri non erano falsi, erano forse al più parziali, all'inizio erano forse sottaciuti, alcuni, ma neanche tanto, e che platealmente i numeri da mainland China sono veri. Veri nei limiti in cui un sistema di detection di un disease riesce a avvicinarsi alla totale verità, no? Tutto questo nessuno lo dice, né lo discute, però l'atmosfera che tutto questo ha creato, cercando di utilizzare a fini politici un evento anzitutto medico, sociale, dannoso, sarebbe il caso di discuterlo, anche perché cosa è successo? E questo lo posso dire con assoluta certezza, perché decine di persone in Cina verranno. L'esplosione della fobia anticinese nel mondo fuori dalla Cina a metà gennaio, la seconda metà gennaio, ha giustificato e dato enorme supporto e forza alla decisione del regime cinese di prendere misure super drastiche nel paese.
Eh sì.
E da quello di cui molti amici lì, libertari, liberali, democratici, mi dicono, ad accentuare il controllo sociale a livelli che probabilmente l'infezione non avrebbe giustificato, ma che torneranno molto utili ovviamente al regime, che certo si dibatte di fronte a una crisi e che sta cercando di utilizzarla per tutti questi discorsi che sto facendo, capisci? Ma a mio avviso tenete in conto. Non è che uno può dire, no, io c'avevo delle ipotesi, i miei numeri mi dicevano, è ragionevole pensare che l'esponenziale sarebbe andato così, quindi l'ho detto. E quindi ho deciso che quei numeri erano carta, i numeri ufficiali erano carta straccia. E no.
Sono un po' più complicate di così le cose, sì.
Cioè, io credo che esista un dovere, capisci, dello scienziato, che quando sa che alcune cose sono delle ipotesi di lavoro sue, che magari risulteranno vere, perché alcune delle mille ipotesi di lavoro che fai poi risultano vere.
Ovvio.
Ma certo. Sai che al momento sono solo ipotesi di lavoro.
Ma soprattutto le diffondi quando bene o male hai il contesto adatto per farlo, e quella è la cosa che non c'è. Lo scienziato dovrebbe essere uno che sa leggere i contesti, capito? E sta roba che mi manda... Cioè, ma che cazzo? Cioè, ciò che rende lo scienziato tale è proprio saper collocare, non soltanto produrre dati, teorie e via dicendo, ma anche saperle collocare, capire il contesto, perché veramente... Quindi, sì, sono... Sì.
No? Cioè, voglio dire, se uno oggi vuole essere in Italia utile per limitare i danni di questa roba qua, deve dire lavatevi le mani.
Esatto.
Non impazzite, state attenti, non baciatevi troppo, non state troppo vicini.
Ieri giravo qui per Schio, scena meravigliosa, giravo qui per il centro, che stavo passeggiando in tranquillità, e a un certo punto fuori da un negozio dove ero appena entrato esco e c'è un capannello di persone, avranno avuto 24, 25, 26 anni, che stanno discutendo del coronavirus, e mentre discutono in maniera concitata uno di questi prende... e scatarra per terra. Okay. Ma scusami, ma sai, mi sembra quasi... ho questa sensazione. La sensazione è che l'allarmismo in realtà è la prima linea di resa delle istituzioni rispetto alla capacità di sensibilizzare le persone. Cioè tu allarmizzi tutti, tu lanci i fuochi d'artificio.
E sei coperto, perché dici, io l'avevo detto.
Bravissimo. Poi in realtà ti accorgi che, ad esempio, se provi a discutere con le persone di quali sono i sintomi che ti permettono magari di sospettare, perché è evidente, se hai solo il raffreddore devi stare a casa, non devi andare fuori perché devi lavorare, devi vederti con l'amorosa, non devi stare a casa e basta, però evidentemente non è il raffreddore, però se hai per esempio fatica respiratoria unita a mal di gola, irritazione e via dicendo, comincia ad essere un po' diverso. Questa roba, per esempio, io non ho visto quasi nessuno scriverla, cioè quali sono i sintomi che magari potrebbero differenziare minimamente quella roba da un'altra, appunto lavarsi le mani, stare distante, queste che sono le norme di igiene.
Sintomatologia, no, tu hai visto, cioè questa cosa, io sono andato a guardarmi con estrema attenzione i sintomi appena
sì,
ho saputo,
sì.
perché ho avuto la bronchite, come sai,
certo,
no?
Certo.
E ovviamente per quello, quando la cosa con Ilaria, erano passati neanche tanti giorni, è uscita, ho detto guarda, sono sicuro che non ce l'avevo Ilaria, non solo perché non ho infettato nessuno, ma perché mi sono controllato con estrema attenzione i sintomi.
Certo.
Che, e i sintomi che erano quelli di una bronchite, irritante, ma non erano quelli delle difficoltà respiratorie causate da questo particolare virus. Okay? Questo alla gente andrebbe spiegato attentamente, perché per certo. Uno dei problemi su cui la buona capo e non solo, Ippolito e altri hanno insistito, è preparatevi. Uno dei drammi di tutto questo sarà, se dovesse succedere, speriamo di no, l'intasamento degli ospedali, l'assalto ai pronti soccorsi di persone semplicemente spaventate.
Ora, che sta già avvenendo, mi hanno mandato foto di gente totalmente impazzita, gruppi di persone davanti alle zone dei tamponi accalcate.
Allora, per carità, no, come sappiamo, gli esseri umani sono diversi. Ci sono quelli che vanno in panico per tutto. A questi non c'è santo di informazione pubblica. Quelli vanno in panico, no, ogni volta che c'è un temporale. Mm-hmm. Però sono una piccola minoranza. Poi ci sono quelli dal lato estremo che anche nel mezzo della peggior peste bubbonica ballano e cantano in centro con i morti attorno e dico tanto io non me lo becco. E anche a quelli è inutile che gli dici... Però la grande maggioranza ragionerà e reagirà al tipo di allarmismo nell'informazione che riceve.
Sì.
Capisci? Se no, hai visto la notizia che gira su Ansa da Ischia?
No, non ho visto. Appena uscita.
E allora ti informo che il comune, credo, di Ischia ha introdotto un divieto di sbarco sull'isola per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cinesi provenienti dall'area dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 15 giorni fino al 9 marzo. firmato dai 6 sindaci dei comuni dell'isola.
Mamma mia.
Nota la sciocchezza di questa cosa, dai residenti nel Veneto. Allora, io che sono iscritto all'AIRE, risiedo a St. Louis, posso andare a Ischia. Tu no.
Spettacolare.
Eppure, tu e io, magari ce l'avevi, tu me l'hai passato a me, magari, capito?
Sì, 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 certo, certo. Sì, sì, è allora mancanza di criterio.
Sono sicuro che qualcuno reagirà dicendo Boldrin, cretino, comunque magari qualcosa evitano. Sì, magari forse evitano uno e ne arriva un altro e il costo sociale di discriminazione è gigantesco.
Anche perché poi quando tu fai delle scelte senza un criterio che sia almeno condivisibile e ponderabile, tu rischi di concentrare le forze su quella roba lì e fare disattenzione su tutto il resto. Cioè è il motivo per cui in questi giorni ci sono dei medici preoccupatissimi, perché un'emergenza delle prossime settimane sarà negli ospedali il fatto che le normali infezioni e normali malattie verranno trascurate. Cioè è assurda questa roba qua.
È Mike, stato il problema a Wuhan, che è stato esattamente, l'hai detto perfettamente, che è stato il problema a Wuhan. Io in Wuhan, come sai, ero in contatto anche con gente all'ospedale, mi diceva, abbiamo un problema drammatico, perché una parte dell'overflow, per quanto ne abbiamo tanti, poi alla fine no, allora al momento di infettati, anche l'ultimo dato dice, gli infettati nella provincia di Hubei, che è come l'Italia, è la stessa popolazione dell'Italia. Ecco, guardate, se Hubei è una previsione, e non dovrebbe esserlo perché sono più poveri in media, meno organizzati, c'è una densità molto maggiore della nostra, no? Perché sono della stessa popolazione nostra, però in un'area molto più piccola. Quindi in realtà, ecco, Hubei in questo momento ha 65.000 infettati confermati, uno su 1.000 circa, uno su 850, uno su 900, d'accordo? Sì. Nonostante il fatto che siano passati un mese e passa ignorando che c'era il virus e quindi non prendendo alcuna precauzione. Ecco, molti mi dicevano, anche medici, che non sono riuscito mai a intervistare, mi dicevano, guarda, sono stanchissimo, parlo male inglese, non ce la faccio. No, alcuni anche per paura che poi il regime si incazzasse, ovviamente. Vabbè, dicevano, abbiamo un problema, perché siamo così subissati da decine e decine e decine di migliaia di persone, e ci stanno avvitando la priorità, che abbiamo interi reparti dove rischiamo di ammazzare gente.
Ah, certo.
Per mancanza di risorse, no?
Sì.
Questi aspetti, io oggi ho fatto la battuta, dico, quando il governo ha deciso, no, che cos'è, una serie di provvedimenti che hanno deciso di chiudere questo e quello, no? E dico, questo è l'idiota che chiude la stalla quando i cavalli sono andati via da 2 settimane.
Certo.
E la risposta che ti fanno è sì, ma che danno fa? Te lo dico io che danno fa, che invece di stai perdendo del tempo per chiudere la stalla, delle risorse
e non cerchi i cavalli.
Esattamente, che potresti invece utilizzare per fare biada, fare fieno, correre dietro ai cavalli e cercare di recuperarli, che fuori di metafora vuol dire utilizzare delle risorse per preparare letti, istruire la gente, togliere dalla sicurezza. Ora, può darsi che tu e io, in fare questi argomenti, sbagliamo le valutazioni numeriche, però vorrei che ci fosse un dibattito su questi toni, che qualcuno venisse a dirmi, e lo dico a Roberto Buglioni come a tanti altri, che mi dai lo scimmonito dell'asino, dell'arrogante in questo caso, mi dispiace. Mi dispiace, questa non è una questione virologica, Roberto, questa è una questione di processi stocastici, diffusione
di statistica,
questione di valutazioni economiche, di valutazioni della paura sociale, eccetera, eccetera, nella quale ho perlomeno e abbiamo la competenza che hai tu, forse anche su alcune cose tecniche di più. Io prendo come dire, oro colato quello che mi dici sulla virologia, la biologia, l'infettività di questo oggetto, tutto, ma non prendo come oro colato l'affermazione che chiudere i voli diretti alla Cina sia stata una soluzione. Non è stata.
O che questa sia la peggiore epidemia degli ultimi 100 anni. O
pure questa, esattamente. Affermazioni così esagerate, la peggior epidemia degli ultimi 100 anni, cioè cose di questo tipo, che no, non sono affermazioni, non c'entra nulla la virologia.
Certo. E non sono neanche, la cosa importante che io vorrei ribadire, perché poi chi ci ascolta ha bisogno, non sono affermazioni, cioè il criterio di valutazione, di giudizio, non è sono affermazioni vere o false. Il punto è, in base a cosa tu valuti la veridicità, la validità di quello che sta dicendo? Cioè, nel senso, per esempio, la frase la peggiore epidemia degli ultimi 100 anni ha bisogno di una specifica seria su cosa si sta intendendo. Perché c'è il modo per renderla vera. Per esempio, io credo adesso che sia la peggiore epidemia nell'ambito virale degli ultimi 100 anni in Italia. Questo forse potrebbe essere, in realtà comunque no, perché abbiamo comunque delle cose più gravi in passato, però capito, cioè bisogna capire il contesto in cui si fa un'affermazione, anche il discorso appunto della sintomatologia e via dicendo, bisogna capire il contesto in cui si fa un'affermazione. E invece c'è questa cosa che è una semplificazione devastante, una superficialità incredibile, che una roba che viene detta da una persona che ha quel tipo di competenza in un altro ambito viene presa per vera o falsa, ovviamente, su un altro ambito, senza che venga messo in discussione il contesto in cui viene a inserirsi quell'affermazione. E questo è quello che cercavo di dire, cioè c'è una disparità nell'accesso a un'analisi razionale delle affermazioni, dei fatti, dei dati, e va combattuta questa cosa, va combattuta. Ora, noi abbiamo cercato di farlo mettendo dei ragionamenti che magari qualcuno potrebbe anche aver sentito un po' disordinati alla rinfusa, però quello che farò io, e poi mi farò aiutare anche da Mike, metteremo sotto in descrizione intanto il bellissimo video, i video che hai fatto con Ilaria Capua, a cui io ho scritto, spero che venga su Daily Cogito, perché mi piacerebbe ragionare anche con lei su queste cose nei prossimi giorni, e metto dentro anche qualche altra fonte, magari alcune di quelle di cui ha parlato Michele, perché è necessario capire che è giusto, è naturale, è inevitabile rispondere individualmente e di primo acchito in modo emotivo, è inevitabile, però poi deve subentrare una capacità razionale che ci permette di analizzare e collocare i fatti e i dati. Per fare questo bisogna selezionare meglio i mezzi di informazione, e quindi bisogna buttare via tutta quella carta straccia.
Io davvero invito alla responsabilità. Guarda, adesso io, finché tu parlavi, cliccavo un po' a caso su Twitter perché vedo che continua. Guarda, notizia, spero confermata, ma occhio e croce dalla fonte, eccetera, è confermata. Maria Rita Gismondo è il direttore responsabile di macrobiologia clinica, virologia, diagnostica, bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano, okay? Che in questo momento è il centro del casino. Non voglio fare i confronti, sono di sicuro che appartiene, diciamo così, alla classe di equivalenza degli ottimi virologi italiani, d'accordo?
Sì.
La signora dice: si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza, forse si sbilancia un po', per una pandemia letale. Non è così. Che obiettivamente, dai dati, quello che dicevamo prima, questa è un'influenza, al momento quello che sappiamo è che ha la mortalità di un'influenza molto seria. Lei dice appena di più, quindi è una questione, quando si comincia a usare questi qualitativi non quantificabili, si rischia sempre di fare
starci attenti,
certo, di fare un errore. Quindi, come ho detto prima, può essere che sia 5 volte, 3 volte più letale di un'influenza, ma ragazzi, 5 volte, 3 volte più, o 8 volte più letale di un'influenza, non è la SARS. La SARS, non mi ricordo, era, cos'era, fammi fare il conto, 500 volte, una roba del genere più letale.
Era molto, molto più, sì, il tasso di mortalità era altissimo.
Altri ordini di grandezza. E riporta un dato, la signora dice, durante la scorsa settimana, la mortalità per influenza, che è in corso l'epidemia di influenza in Italia, è stata di, infatti ne abbiamo avuti, quanti ne abbiamo persi alla Liberi Oltre della settimana scorsa, giusto una settimana fa, perché avevano l'influenza, svariati, no? Cioè 4 o 5 degli speaker hanno cancellato. Dice, durante la scorsa settimana la mortalità per influenza è stata di 217 decessi al giorno.
Mm-hmm. Certo.
Non ho paura sto numero a leggerlo, tra l'altro. Perché spero che non si siano sbagliati, che non sia io a leggere qualcosa di cretino, perché 217 al giorno...
Sono tanti.
Sì, mi sembrano tanti, perché una settimana viene fuori 1.400. Vabbè, comunque c'è scritto lì, ok? Sul post. La fonte è il post. Per coronavirus.
Sì.
Allora, è questo che è l'invito. Non si tratta di prenderla sotto gamba, sottovalutare...
No, anzi...
responsabili, fare i virologi. No, si tratta di fare...
di indirizzare bene le energie mentali, psicofisiche, istituzionali, economiche verso il riacciuffare i cavalli e non il chiudere la stalla quando già sono tutti scappati. Sì, sono mi trovi pienamente concorde. Guarda, io penso che, almeno quello che volevo dire io l'abbiamo detto, quindi se hai qualcosa da aggiungere, Michele...
No, guarda, sono d'accordo, anzi ho parlato forse troppo, ma la cosa mi sta colpendo nel mio piccolo come scienziatino, Perché un po', per quanto mi venga detto che non ne capisco un cazzo, ricordo che insomma, ho fatto parte del primo gruppo che a Santa Fe nel lontano 86, quando molti non erano nati e non avevano il PhD, si è cominciato a occupare di sistemi complessi, l'ho fatto per 10 anni con biologi, epidemiologi, e quindi so come funzionano i sistemi di diffusione molto bene, cioè proprio tecnicamente, ci ho scritto i paper, quindi non so nulla di virologia se non insomma, le nozioni di un dilettante.
Però qui la questione non è soltanto virologica, questo
network, lattices, insomma, statistica, queste robe lì, lo so, ok?
Certo, so, certo.
Non ho nessuna paura di parlarne con chiunque.
Giusto, giusto.
Mi dice che questi sono eventi, tail effect, avalanche, sperbacchi, megoglioni, gli dico, cioè, veniamo qua, perché nel libro di sperbacchi io sono citato, tu no, quindi vediamo chi. No, mi giro un po' le palle, capito? Cioè, lei fa l'economista, ma lascia stare, cioè, guardati quello che ho studiato, quello che ho fatto.
Quindi. Sì, 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 sono d'accordo. Quindi, Michele, le
simulazioni allora... con i modellini Excel andassero a...
a vaffan Excel proprio. Allora, niente, speriamo di aver portato qualche ragionamento utile che, lo ribadisco, non voleva essere una minimizzazione, non voleva essere una banalizzazione, ma anzi una chiamata al ragionamento, alla responsabilità, alla complessità. Ognuno deve usare, uno, i mezzi che ha a disposizione per portare un contributo positivo, e due, se avete sintomi influenzali, state a casa, non sputate in giro per strada e cercate di essere educati e lavatevi le manine e andrà tutto per il meglio.
E se tutto aggravano, che... andate a pronto soccorso.
Bravissimo. E se è tutto quello che avverrà.
Assomiglia, tosse secca, esatto. Febbre, problemi, chiamate il medico e andate.
La guardia medica, fatelo venire a casa lì, senza andare in giro e sputazzare e tossire contro gli altri. Non prendete la metro se avete i vostri germi da spargere in giro, porcaccia la miseria. Anche se avete qualcosa di importantissimo da fare, perché sono certo che voi avete cose fondamentali da fare, non fatele. E se poi vi rompete le balle di stare a casa e non fare niente, accendete YouTube, il canale di Liberi Oltre, di Eric Dufer, di Michele Boldrin, hanno ore e ore di ottime informazioni e intrattenimento. Quindi non avete possibilità. State a casa, guarite e non rompete i coglioni.
E annuncio di più, ho deciso, visto che il rettore, anche lì adesso ti rilascio, no, era troppo bello il finale, tu te l'ho rovinato. No, no, perché aspetta questa cosa. Allora, mi arriva l'email del rettore di Venezia, che lui non lo so, povero, forse perché l'ha ordinato Zaia, in preda al panico, chiude l'università per una settimana. Sì, e sì. Scrivegli, si chiama Michele anche lui. Michele, o la chiudi per tre, o che cazzo chiudi? No. Allora, io annuncio ai miei studenti, sia di risk and insurance che di macro, adesso vi mando anche l'email, che domani c'è lezione per Zoom.
Oh, là, bene, bene, bene.
Mentre Zoom gestisce l'intera classe, scaricatevi Zoom, così. Che domani, all'ora prevista, 12:15 per risk and insurance, 2 per macro 2 del master, c'è lezione.
Giustissimo, giustissimo. La tecnologia ci viene in aiuto anche in questo caso. Anche questa è una chiamata alla razionalità. Bene, Michele, grazie per la chiacchierata.
Grazie a te,
grazie a tutti per l'ascolto e ovviamente diffondete e guardate anche le risorse che trovate sotto, sono tutte utili per informarci. E niente, ci risentiamo presto. Ciao Mike, ciao a tutti. Buona settimana. Resistiamo.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.